piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Che lavoro la cellula? Avevo pure di vittere.
Professore, però vi voglio dire una cosa, però è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata? Ho capito che
sei... Sei amica, tu dici che la... Ma tu devi andare a fare il medico! Sei al sesto anno! Al sesto anno parli di divisione cellulare del morto! Ma che t'ha già ricere? T'ha arrestato!
Questo dibattere acceso e colorito tra un professore e una studentessa durante un esame universitario fatto a distanza è diventato virale, è ovunque nella rete, tutti ne parlano, tutti ne discutono, quindi ne prendiamo spunto per fare l'analisi di uno spaccato di società in questo esatto momento. Ci sono tutti gli elementi, naturalmente, che lo congelano in un istante di contemporaneità, con delle circostanze additive che riportano a luoghi comuni, stereotipi, con una venatura anche di nostalgia dell'antico teatro all'italiana. Funziona così, vi riassumo la storia velocemente, poi la sentiamo spezzata nelle varie parti, perché mi interessa che il pubblico intervenga e prenda parte. Fingiamo che questo non sia un episodio preso dalla realtà, fingiamo che sia un fortunato copione di una sceneggiata in cui naturalmente dietro la necessità di divertire, di edificare, di commuovere, di suscitare sentimenti, c'è sempre una lezione di vita, ci sono sempre delle erme immortali che hanno determinato i movimenti nella società, nei rapporti tra gli uomini, dalla notte dei tempi, da quando l'uomo si racconta, le prime forme di rappresentazione teatrale. Innanzitutto è un esame a distanza, quindi è connotato storicamente dall'epoca in cui gli umani dovevano stare a distanza e alcune attività venivano fatte attraverso supporti telematici, attraverso strumenti digitali. La ragazza di una nota università del sud Italia sta svolgendo un esame di medicina, lei è al sesto anno di medicina. Si immagina il professore le faccia una domanda sulla divisione cellulare nel cadavere. Lei risponde in maniera sbagliata, suppongo, non è la mia materia, però per entrare in merito, studentessa al sesto anno, quindi prossima a concludere il suo iter universitario, prossima in un momento in cui la pandemia e l'elemento clinico è fondamentale, anzi i medici sono l'apoteosi di ogni immaginazione di persone elette, eccelse, sono i salvatori dell'umanità, sono quelli che tutti ringraziano, sono quelli che dicono la loro in un momento che nessuno sa niente. In questo esatto momento il professore chiede alla ragazza appunto una domanda sulla divisione cellulare nel cadavere. La ragazza sbaglia la risposta. Il professore comincia con un tono colorito a inviare con questa ragazza. Ora, perché noi abbiamo questo documento? Perché qualcuno evidentemente, essendo questo esame aperto agli altri esaminandi, ha ripreso questo esame e lo ha messo in rete. I protagonisti, anche se poi anche qualcuno dei protagonisti riprendeva l'esame, naturalmente non lo avevano messo in rete, quindi circola, è diventato un documento comune, tutti ne parlano, tutti ne discutono, davanti un lancio dell'Ansa che lo descrive, quindi la prima agenzia di stampa in Italia ne parla, quindi è un fatto evidente di cronaca. Però ci sono alcune circostanze che vale la pena di approfondire. Vorrei che voi, chiamando all'800240024, vi appassionaste a questa storia, ne trovaste i punti nascosti, ne trovaste le chiavi di lettura, ne trovaste i riferimenti a dinamiche sociali oggi attuali, ma magari non troppo discusse. Allora, la ragazza sbaglia la risposta, il professore comincia a inveire e la ragazza dice: ma professore, perché ce l'ha sempre con me? Perché mi tratta in questa maniera? E comincia a piagnucolare. In questo punto interviene qualcos'altro.
No, io devo intervenire, sono la mamma. Io sono la mamma e devo intervenire.
Allora ancora di più, devi andare via e non viene più all'esame. perché lei in questo momento sta facendo un'irregolarità per l'università.
Esatto. Però lei sta mortificando mia figlia.
E se non sa la medicina, sua figlia, ma come lo mandiamo?
Però ci sono modi e modi di dire vicino alla ragazza.
E signora, ma com'è possibile? Non è morto la divisione.
Mia figlia è esaurita, si deve
prendere. La famiglia, signora, si è esaurita.
Allora, il professore ha detto alla ragazza: ti devono arrestare. Tu dici che c'è divisione cellulare nel morto. Al sesto anno di medicina è una bestialità talmente enorme, nell'ottica del professore, che proprio ti dovrebbero arrestare. Lo dice in maniera colorita, anche con una certa aggressività. La ragazza, che probabilmente è particolarmente sensibile, piange e si dispera. A questo punto interviene la madre. Si vede alle spalle della ragazza, che in quel momento già era abbastanza abbattuta per l'aver capito che l'esame sarebbe andato male, non l'avrebbe promossa, sarebbe stata bocciata, era evidente. Evidentemente poi aveva forse, immagino, dei precedenti, dice, perché lei sempre mi deve mortificare, quindi evidentemente o questo professore aveva questa maniera colorita di intervenire con gli studenti, cosa che può accadere, e lei nella sua particolare sensibilità sentiva particolarmente sotto schiaffo, non tollerava questa maniera non propriamente accademica di rivolgersi, mentre viene la madre. Alle spalle della ragazza, che ha proprio l'impressione di voler scomparire in quel momento, interviene la madre, dice: professore, lei non può trattare così mia figlia. Cioè, mia figlia è esaurita, è stanca, quello che si dice oggi di tutti i ragazzi che sono costretti, diciamo, a dei rapporti personali limitati e distanziati, e comincia a prendere le difese della figlia. Il professore prova a ribattere all'inizio, rendendosi appena conto del fatto abnorme che ci sia una madre che interviene durante un esame, perché l'esame è a distanza, ma il fatto che il perimetro fisico dell'aula in cui si svolge l'esame sia allargato allo strumento digitale non implica che l'esame debba essere fatto secondo alcune procedure, e normalmente non può accadere che uno studente al sesto anno di università va a dare l'esame con la mamma dietro, che interviene e prende le parti della figlia. La madre dice: lei non può fare così, mia figlia è esaurita, ma le pare. Lui dice: ma come, se al sesto anno questa mi dice che ha un morto, cioè c'è la divisione cellulare, ma si rende conto? E la cosa va avanti.
Professore, però guardate, chiedo scusa se la...
No, basta.
No,
allora, professore,
no,
perché...
No,
ci vediamo la prossima volta.
Arrivederci.
Io ci tengo alla salute di mia figlia, professore, però lei non si comporta bene. Mi dispiace.
Signora, mi denunci. Fa la denuncia pure io, che lì dentro non ci può stare.
Attenzione, questo è un momento fondamentale. Intanto chiamate 800240024. Secondo voi chi ha ragione in questa vicenda? È possibile fare una classificazione delle posizioni e delle responsabilità? È molto importante avere il vostro giudizio, che vorrei entrare proprio nella discussione. Prendiamolo come un caso di scuola, di analisi. Usciamo dalla reale personalità di chi ne è protagonista, suo malgrado, che probabilmente nemmeno avrebbe desiderato tutta questa diffusione, ma visto ormai il documento è pubblico, ne parliamo. Immaginiamo che siano tre persone che recitano una parte, rappresentano tre figure teatrali, e entrambe sono significative di uno stato d'animo. Il professore Burbero, implacabile, anche sgradevole nel suo modo di comportarsi, la ragazza fragile, sicuramente molto condizionata da una madre sicuramente invadente, perché ammesso, e già questo non era una bella cosa, che la madre fosse presente all'esame, non vista, non può intervenire nel corso di un esame e prendere le difese della figlia, significa uccidere la figlia. Infatti la figlia in quel momento dice: no mamma, basta, cerca di allontanarla, capisce che gli sta rovinando la situazione, ammesso che il professore abbia un modo di fare irruento e l'esame sia andato male, il fatto che interviene la mamma e comincia a capigliare con il professore la metterà in condizioni veramente critiche, e lo capisce, dice allontati, la mamma insiste, la mamma dice no, ma guardi, lei non può far così a mia figlia è esaurita. Il professore dice ma si rende conto, questa deve fare il medico, questi, mi uccide i pazienti, se al sesto anno dice ancora che nel cadavere c'è una divisione cellulare. E la cosa sta andando avanti. Allora 800 24 00 24, mi raccomando, dite il vostro parere. Siamo arrivati al punto che il professore dice alla madre, lei mi denunci, e dice lei non deve stare qua, non può stare qua, non c'è motivo che lei stia qua, rende irregolare l'esame perché continua e insiste, si renda conto che comunque che questa ragazza non è in grado di essere promossa in questa prova, perché ha detto una cosa abnorme secondo il professore, che l'ha fatto sbroccare, l'ha fatto uscire dai gangheri. 800 24 00 24, chi di voi ha ragione e come voi ricostruireste questa vicenda? Se vi trovaste implicato in questa vicenda, foste voi professore, come reagireste se una ragazza vi risponde così a una domanda al sesto anno di medicina? Foste voi madre, interverreste a difesa del frutto del vostro ventre, anche se rendendovi conto che questo non può che peggiorare la sua situazione e minare fortemente l'autostima della ragazza, che tutta la vita penserà che ci sia una madre dietro che debba intervenire nelle circostanze di difficoltà. Foste voi la ragazza, come vi comportereste? Avreste permesso a vostra madre di assistere a un vostro esame? Ora, io mi ricordo che mio figlio Filippo, che si è laureato circa un anno fa, gli ultimi esami dati anche lui a casa, a distanza, ma pretendeva che nessuno fosse nel raggio di 100 metri della sua camera dove faceva l'esame, ma nemmeno ci saremmo mai potuti sognare soltanto di lambire la porta di camera sua mentre dava gli esami. Come mai questa madre stava lì in presenza a guardare l'esame della figlia? 800 24 00 24, sentiamo come va a finire.
Tutto quello che ha fatto la prima volta,
che vuole, non è possibile.
Lei l'ha chiamato delinquente la prima volta, l'ha chiamato K7, eravamo tutti delinquenti e ci siamo passati. La seconda volta, per piacere.
Allora lei faccia la relazione al mio rettore.
È il minimo che faccio. Una cosa, io sono anche un medico, non sono una persona. Però come sta trattando
questa cosa? Allora di fare gli esami, allora deontologicamente nel rispetto degli altri studenti, mi esatto. Fa fare gli esami?
Non rispettare mia figlia, perché mia figlia vi ha rispettato. Darmi la possibilità di un'ulteriore domanda.
Ma come ulteriore domanda? Ma quale ulteriore domanda? Fa il medico lei?
E qui entrano in gioco degli elementi fondamentali, secondo me. La signora dice di essere medico. E infatti il professore dice, la richiama alla deontologia, al rispetto degli altri studenti. Ma se un medico può assistere a un esame di medicina della figlia senza essere vista, si presuppone che il medico possa suggerire alla figlia le risposte. Quindi già c'è un'irregolarità, che però non giustifica forse l'atteggiamento duro del professore. Insiste la madre, tanto il professore dice guardi, faccio una relazione al mio rettore, cosa le devo dire, mi faccia continuare gli esami, non ce la fa più. La madre insiste e addirittura chiede un'ulteriore domanda, riesce in quel momento ad avere, diciamo, la faccia tosta in quel casino che era scoppiato, di cui si era perso il controllo, dice, gli faccio un'altra domanda. Come se fosse possibile in una situazione così drammaticamente degenerata che un'altra domanda avrebbe potuto rimettere a posto e salvare l'esame alla figlia. 800 24 00 24, io ho detto la vicenda. Da questa però dovremmo prendere una lettura del momento che stiamo attraversando di respiro più ampio. Ringraziamo i protagonisti, ci hanno dato l'occasione di fare questa lettura. Sentiamo Maurizio. Maurizio, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione.
Io conosceva questo episodio, visto che ormai vedo che sta girando dappertutto, chiunque chiedo ne ha sentito parlare.
Io le dico la verità, non conoscevo questo episodio, né sono venuto a conoscenza ora ascoltando vostra trasmissione. Episodio simpatico che però, secondo me, prevede un sacco di argomenti che sono veramente profondi.
Cominciamo a argomentare, questo mi interessa. Mi interessa capire come si può sviscerare e portarlo come esempio emblematico di una situazione. Vediamo i punti. Lei, sì. Da che tipo di esperienza parla? Lei è un professore, un docente, uno studente?
Allora, vi ho chiamato proprio perché sono stato entrambe le cose. Io ho due lauree magistrali e argomento dall'una e dall'altra parte del tavolo. Cioè,
quindi è stato studente, due volte laureato studente, e anche professore.
E sono stato anche docente. Adesso faccio il medico e lavoro da un'altra parte. Ora, io credo
allora
che
mi risolve un problema, però, dottore. Era veramente un'abnormità quello che aveva detto la ragazza, che le cellule del cadavere si continuano...
Allora, io credo che qua davvero si debba dire, primo, che il docente aveva assolutamente ragione, cioè quello che è uscito, io non ho seguito, però se quello che è uscito e il quesito che è stato posto è stato veramente questo, insomma...
La divisione cellulare nel cadavere.
Ragazzi, è come dire, cioè... un non vedente che attraversa l'autostrada... a piedi, cioè non è possibile rispondere
in
maniera errata.
E come potrebbe esserci sbagliata la ragazza su una cosa così banale? Chiaro, il morto si liquefa, si frolla la carne,
amico,
non si divide la cellula.
Ho ricordo di un carissimo amico che ha fatto come il primo ciclo universitario, era sempre super preparatissimo, arrivava all'esame ed era agitato e insomma anche le domande più semplici apparivano lui difficili, veniva poverino balbuziente eccetera. Io credo che la bestialità sia stata veramente molto molto grande, il docente aveva ragione assolutamente a dire quello che ha detto, probabilmente il docente, qualsiasi docente dovrebbe mantenere un certo grado di equilibrio e di modus esprimendi di fronte ad un
sì,
ad
tu
uno
che
studente,
hai avuto i professori coloriti, professori però forse
insomma,
qui
bisogna,
è un po' superato,
io,
un po' superato.
Ecco, io credo che l'equilibrio, l'eleganza...
Allora, fermo un attimo, dottore, le posso chiedere una gentilezza? Devo dare la linea alla borsa, sì. Visto che lei è fondamentale, è l'esperto che avrei dovuto cercare, ma mi affido sempre al caso e al pubblico. Siccome mi interessa la sua analisi, può stare un attimo a aspettarci e dopo la borsa continuiamo con la sua dissertazione, mi sembra molto interessante. Tra un istante.
Melog.
Che l'amore alla cellula, avevo pure di vittere.
Professore, però vi voglio dire una cosa, però è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata? Ho capito che
sei... E sei amica, tu dici che la mattina devi andare a fare il medico, sei al sesto anno, parli di divisione cellulare nel morto. Ma che ti faccio ricere? Ti hanno arrestato!
800240024, questo è l'episodio di cui stiamo parlando, un esame sfortunato andata male con varie parti che assumono la figura di essere emblemi, rappresentanti di categorie, di modi d'essere, di situazioni. Ne stiamo parlando con l'ascoltatore Maurizio, che ci sta dando qualche sua lettura. Maurizio ha due lauree magistrali, ha fatto anche il docente, e stiamo cercando di capire. Innanzitutto Maurizio ci ha confermato che l'episodio riportato dalla domanda che il morto possa avere una divisione cellulare è in effetti grave per un studente di medicina al sesto anno. Però andiamo avanti. Anche il professore, secondo me, però Maurizio, va un po' oltre quello che è la maniera colorita, caratteriale, particolare di alcuni docenti, anche quelli particolarmente importanti come formazione professionale, posizione nella società, forse un po' esagerata.
Sì, condivido. Non vi è dubbio che se le cose sono andate così, davvero la bestialità era enorme. Il docente, come dicevo prima, insomma, un aplomb è sempre importante, l'educazione. Forse ci stava anche il quesito, ma fammi un po' capire, se questa davanti a me, o meglio davanti a un computer, mi spara fuori una sciocchezza del genere, vediamo di capire perché io personalmente avrei ritenuto improbabile, come dire, un livello di preparazione così basso di fronte ad un esame, insomma, universitario, tenuto conto che questa ragazza, insomma, si sarebbe presentata. Cioè,
il sesto anno, diciamo, è avanti abbastanza per dire una cosa del genere.
Al sesto anno, allora, gli esami di istologia si fanno nei primissimi periodi di iscrizione all'università. Al sesto anno bisogna essere già oltre il sesto anno, sei già formato come medico, non è possibile dire una cosa di questo genere. Quindi magari ci sarà una domanda, aspetta un po', magari questa è davvero terrorizzata, non tutti i giorni sono uguali, vediamo di capire. Dopodiché,
quindi una forma pacata, di ragione, anche se il metodo era totalmente sbagliato, c'aveva anche la madre di dire,
allora,
guardi,
io non sono d'accordo. La madre probabilmente ha portato argomentazioni comprensibili, magari anche giuste, però la mamma in quel momento se ne sta fuori, c'è il docente universitario, c'è lo studente e c'è una cosa molto importante, cioè la crescita dello studente, l'acquisizione della responsabilità. Se davvero io mi rendo conto di stare davanti a un docente universitario e di aver detto una cosa di questo genere, e se le ragioni non sono, non lo so, non sto bene, mi è accaduto qualche cosa, sono una persona particolarmente influenzabile, ma è quel che so, allora io studente devo dire al docente: chiedo scusa per averle fatto perdere tempo, non ho capito bene che cosa sto qui a fare, forse è meglio che vada a meditare, a crescere e a studiare, tenuto conto che poi avrò per le mani.
Altra cosa, Maurizio, viene in mente, ma se la madre è un medico, come ha dichiarato d'essere, perché la madre era presente all'esame? Non c'era una possibilità che la madre potesse in qualche maniera suggerire alla figlia? In questo caso, ecco, perché questo... non gli ha suggerito che i cadaveri non si moltiplicano le cellule? Ecco.
Sì, esatto. Ecco, questo è un altro grande dibattito, cioè questi esami. La didattica a distanza, secondo me, può anche andare molto bene per alcune argomentazioni. Poi però l'esame io ti voglio di fronte, cioè lo vedo nei giovani che sono molto, ma molto più evoluti dal punto di vista digitale, si inventano delle cose che sono straordinarie per copiare, per fare delle cose incredibili. Solo da un certo punto di vista, cioè da ammirare, perché hanno un'inventiva e una conoscenza della tecnologia straordinaria, però poi finisce che non sei preparato, sei un somaro. Quindi va bene.
Infatti, Maurizio, viene il problema di pensare che certe discipline particolarmente delicate, come chi deve salvare la vita a esseri umani, costruire case che potrebbero cadere, via dicendo, magari la verifica deve essere avere in maniera inequivocabile il livello di preparazione del candidato. Se in questo caso, se una studentessa in medicina dagli esami con la madre medico dall'altra parte non vista le suggerisce, poi le mani nella carne umana ce le deve mettere lei, e questo preoccupa. Grazie Maurizio. Rita, sentiamo Rita.
Buongiorno.
L'ascolto.
Allora, io sono mamma di 3 figli, di cui 2, uno ha frequentato l'università e uno la sta frequentando.
Lei segue gli esami dei figli? Nascosta nella cameretta?
No, non mi permetterei mai, e neanche i miei figli lo vogliono. E quello che io volevo dire è che, allora, il comportamento del professore, come ha detto l'ascoltatore precedente, non è stato dei migliori. So che ci sono delle difficoltà a volte di relazione tra gli studenti e i professori. Il professore è una persona adulta che dovrebbe trasmettere un modello di comportamento ai ragazzi, però dall'altra parte non è giusto che la mamma sia intervenuta.
Diciamo che fa anche parte della scuola di vita il dover gestire anche professori che non sempre sono esseri umani. Non voglio dire i professori sono tutti degli esempi di comportamento. C'è il professore stronzo nella storia di tutti noi, ci siamo passati tutti, ce lo siamo risolti tutti il problema. Se diciamo il comportamento non entra in diciamo nei limiti dell'infrangere la legge, soltanto un carattere urticante, fastidioso, cattivo, ci si abitua a trattarlo, e questo è anche importante. 800 24 0024, ci piace dibattere con voi su questo caso, come vedete corroborato dalle esperienze personali diventa un elemento di lettura della contemporaneità. Sentiamo Luca. Buongiorno. L'ascolto.
Io chiamo perché sono un insegnante, quindi sinceramente questi episodi sono all'ordine del giorno, questo chiaramente.
Nel le senso succede anche che... lei, intervengono le mamme durante gli esami, le lezioni?
Beh, intervengono, magari se dai un'insufficienza, il giorno dopo ti trovi la telefonata al coordinatore. Io una volta diedi un'insufficienza perché una ragazza mi aveva detto che Cavour lavorava per gli austriaci, insomma, e mi trovai la madre il giorno dopo, insomma, a lamentarsi di questa cosa qua. E ormai i professori, quando danno le insufficienze, sanno che la metà delle volte rischiano di, cioè il problema è loro quando danno le insufficienze, rischiano di trovarsi.
Quindi, emerge da questo frammento di vita quotidiana il fatto che l'ingerenza del mammismo, soprattutto del mammismo, nel corso di studi dei figli è un elemento da valutare, da considerare. Qua ne abbiamo un'apoteosi, però lei mi conferma che anche in livelli di studi inferiori ci sono sempre le mamme che vanno a difendere i loro pargoli.
Sì, sì, è la norma. Guardi, ma tempo fa in un trosso d'aggiornamento con uno psicologo ci diceva proprio questo, che siamo passati dalla famiglia normativa, no? Quella forse che abbiamo avuto noi, prima il dovere e poi il piacere, a quella iperaffettiva, no? Quindi prima eravamo una comunità di adulti e tutti ci sentivamo educatori, no? Quando davi il tuo figlio all'insegnante, mi raccomando, no? Se si comporta male lo riprenda, ci pensi lei. Adesso è il contrario, adesso io difendo mio figlio contro chiunque, contro il mondo, e il risultato noi lo vediamo a scuola, come si vede anche in quella ragazza che è così fragile, ma perché la madre è iperprotettiva, cioè a forza di proteggere questi ragazzi da qualunque frustrazione non riescono a reggere le minime situazioni di tensione, a volte dei ragazzi che non reggono l'interrogazione, vanno al pianto per un'interrogazione e io sono tranquillissimo, è proprio che sono iperprotettivi, hanno sempre
diciamo, c'è una fragilità che non si era mai registrata prima nell'adolescenza e post-adolescenza, poi l'adolescenza è molto prolungata di questi tempi, quindi anche una studentessa universitaria ha tratti adolescenziali nei suoi comportamenti. Se noi guardiamo dei film, delle commedie italiane anche degli anni 50, 60, beh, i ragazzi ai licei sembrano dei vecchietti quasi, si vedeva che c'era una sorta di maturità precoce rispetto ad oggi. Oggi viviamo un'eterna fanciullezza che non finisce mai, questo è anche un dato. Ci fermiamo un istante, c'è Antonella e c'è Guido. Guido è un professore universitario, deve dire la sua, ma ci fermiamo un istante e diamo la linea al traffico.
Melog
800240024, stiamo raccogliendo interessanti riflessioni da parte dei nostri ascoltatori, pubblico eccelso e qualificato, sulla vicenda che è stata trattata come un meme, una facezia, una cosettina che circola in rete, però è interessante perché ci permette di articolare una riflessione ben più profonda su quello che è oggi il rapporto fra docenza, fra studenti, il ruolo della famiglia, il cambiamento totale, lo spaesamento dato dal fatto che il perimetro istituzionale è ampliato e frequentabile attraverso gli strumenti digitali. Io ringrazio Gianmarco Ferronato, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti e riprendo a parlare con i miei ascoltatori. Apro una piccola parentesi, nel canale Telegram Melog ha parlato, hanno messo la possibilità di votare a un sondaggio, al momento è schiacciante la supremazia del professore, all'82% per gli ascoltatori di questo gruppo ha ragione il professore, al 18% la studentessa, la madre non ha avuto nemmeno un punto, allo 0%, è considerata fuori da ogni barlume di ragione. Sentiamo Guido. Guido, buongiorno, lei è un professore universitario.
Oh, buongiorno. Sì, sì, tra l'altro della stessa città del collega.
Ah, quindi non la voglio citare perché non voglio dare elementi di
no, ma
identificazione.
Non è la mia stessa università, comunque sì, insegna nella stessa città.
Se ne parla molto in città di questo episodio, diciamo in ambito di università.
Io vivo altrove e purtroppo con la DAD sono costretto a stare in un'altra regione, io sono toscano, quindi sì. Ma immagino che se ne parli, insomma, poi chiaramente in rete sta circolando molto. Io volevo però far notare una cosa, che non si tratta solo di opinioni, ossia di tifoserie fra chi ha ragione in questa vicenda. Ci sono delle
sì, ma noi l'abbiamo messa così perché dobbiamo... Lei capisce? Il caso emblematico è interessante come caso di scuola per capire la società come sta andando in questo momento. Esatto.
Guardi, io glielo dico proprio telegraficamente. Uno, gli esami sono pubblici, quindi la madre ha tutto il diritto di assistere, ma
non di interferire.
No, se lei ha il diritto di assistere, se apre bocca ha il diritto di farlo allontanare, certamente. Seconda cosa...
Ecco, mi spiega una cosa, professore, come può lei verificare che l'esito dell'esame, l'andamento dell'esame non sia inquinato da una persona che al di là della telecamera possa suggerire al candidato?
Ma guarda, guardi, ci sono dei colleghi che fanno, che chiedono allo studente di fare, di fargli ruotare la videocamera del.
Beh, io potrei tenermi la mamma nascosta sotto la scrivania.
Sì, sì, però io se volevo fare il carabiniere mi iscrivevo all'accademia, sì, appunto militare, non sono cose grottesche. No, volevo dire
però,
una cosa.
Scusi, insisto questo dato che mi interessa. Però da qui, quando la storia si racconterà di questi anni, uno potrebbe dire sì, tu hai dato l'esame nel 2020-2021 quando chiunque ti potrà suggerire, e quindi secondo me la tua laurea vale meno.
È molto difficile, perché se io insegno storia russa, se io chiedo quando è salita al trono Caterina la Grande, la mamma seduta lì cosa fa? Sfoglia un libro di storia e se lo va a guardare?
No, si mette davanti Wikipedia, cerca subito Caterina la Grande e le risponde. No.
Ma non è così facile, le assicuro, guardi, se fosse così facile lo farebbero, ma non lo fanno, io li boccio. Quindi no, più che altro direi anche una cosa, il professore, il collega è andato contro il codice etico della sua università, nel regolamento universitario.
Caterina Grande, Caterina II di Russia, vero?
Sì, certo. No, noi non abbiamo il diritto di alzare la voce, umiliare gli studenti e neanche di fargli la morale.
Dal 1762 fu imperatrice di Russia. Fu uno dei significativi esempi di spotismo illuminato, ma solo in via retorica. Nata a Stettino, Sofia Federica Augusta,
ne posso rispondere subito. In 3 secondi.
Certo, ma questo lo può fare chiunque, lo può fare.
Non è così facile, assolutamente. Posso dire un'ultimissima cosa?
Sì.
A parte che secondo me il docente, che se tu, professore, parli in quel modo uno studente, sei un vile, perché lo studente non ti può rispondere, non può risponderti per le rime, e vorrei vedere se il collega va a parlare col suo rettore con quel tono lì. Ultimissima cosa, che però non mi ricordo più, c'era un'altra cosa che volevo dire, vabbè, insomma, comunque.
Madre, figlia e professore, sono 3 persone. Sulla ragazza forse vuole dire qualcosa?
Ma no, nel senso, vabbè, è chiaro che...
La ragazza
molto
è la vittima, in questo caso, mi sembra, da entrambi i lati, vittima del professore e vittima della madre. Poverina, a me fa molta tenerezza questa ragazza, che magari se fosse stata sola aveva un pochino più di possibilità di riprendersi in questo esame. Sentiamo sottoposto al giudizio del professore...
Ho avuto studentesse che mi hanno detto: siccome soffro di crisi d'ansia vorrei dare l'esame col mio fidanzato seduto lì che mi tiene la mano. Io perché glielo devo negare?
E lei ha accettato col fidanzatino che tiene la mano?
Certo, ma io non sono mica lì per raddrizzargli la schiena come il sergente di
Fumetta. No, ha ragione, è molto laico e intelligente, tieni il fidanzato. Certo, per tutta la vita si porterà dietro il fidanzatino che le tiene la mano, però è un problema suo, non suo.
Non
ha ragione, no, Guido, apprezzo gli atteggiamenti non inquinati da pregiudizi ideologici. Vuoi il fidanzato alla mano? Beh, dai l'esame col fidanzatino che tiene la mano, buon per te, è un problema tuo. Mi sembra perfetto, grazie Guido. Antonella.
Eccoci, buongiorno, ben trovato.
Prego.
Dunque, a me sembra un po' il paese del diritto, dell'avere i diritti a tutti i costi. Io sono una mamma, premetto, sono una mamma, ho una figlia che studia all'università, quindi spesso dagli esami, io soffro, per carità, sono dall'altra parte, però so bene, innanzitutto io ho fiducia in mia figlia, quindi ho una fiducia massima, e mi sembrerebbe una... invasione della sua sfera di privacy eccessiva. Mi viene in mente una frase di Greta Garbo che diceva: I want to be left alone, not to be alone. E secondo me è significativa, perché comunque, cioè, a un certo punto anche i nostri figli e comunque anche i ragazzi hanno tutto il diritto di essere assistiti quando lo chiedono, ma di essere lasciati soli nei momenti della loro vita. Anche perché l'università, così come la scuola, sono dei momenti formativi. L'università l'ho fatta anch'io, ho fatto poi tutto il mio percorso molto duro, ma tra l'altro io ho perso mio padre da ragazza, da molto giovane, quindi poi tutto il mio percorso non lo sono dovuto costruire da sola.
Sì, però Antonella, in linea di principio siamo tutti pronti a dire che i figli dovrebbero farcela da soli, non stargli dietro. Nell'atto pratico, ognuno di noi, io mi sto facendo un esame di coscienza adesso, quando può si infila, si incunea, cerca di... perché? Perché è un istinto naturale. Nel caso di questa pièce che abbiamo fatto ascoltare, sì, forse c'è un'esagerazione, cioè il non rendersi conto che in quel momento si sta schiacciando l'autostima della figlia. Intervenire può avere un senso magari a posteriori, parlare con la figlia dopo, ma diglielo davanti al professore è una cosa che uno non vorrebbe mai. Io penso la ragazza in quel momento si è sentita sottoterra quando la madre è cominciata a intervenire, ha capito che era un disastro e questo disastro poi sarà difficilmente recuperabile in una seconda prova con quello stesso professore, immagino. Camilla,
buongiorno Nicoletti. No, io ho visto il video ieri, sono una dottoranda e ho notato subito una cosa, che la ragazza comunque è riuscita a rispondere al professore probabilmente solo perché c'era la madre e molto probabilmente le volte precedenti, non so, correva fuori dall'aula piangendo, non lo so, comunque avendo altre reazioni. E questo mi fa pensare a un tema molto più ampio, ovvero all'importanza di essere uno studente fuori sede. Possibilità, tra l'altro, che è molto diminuita adesso che le lezioni sono online.
Io quindi sono più fortunati fuori sede. Che, ma guardi, io ho vissuto fino a 30 anni a Perugia, una città che viveva sui fuori sede. E quindi vedevo la differenza di queste ragazze che venivano dalle Puglie, venivano dalla Sicilia, venivano dalle regioni in cui non c'erano le facoltà che c'erano a Perugia. E gli cambiava completamente la vita, avevano una vita perfettamente autonoma e vivevano le loro esperienze. Salvo quando quei fine settimana tornavano su tutti i parenti, si portavano il fidanzato, le nonne, le zie, si rimpannucciavano da brave ragazze e ritornavano, diciamo, a recitare quella parte. Lei ha perfettamente ragione, certo.
No, infatti io questa differenza l'ho individuata perché ho avuto parecchi tesisti e tesiste e hanno una modalità di comportamento proprio diversa. I fuorisede riescono a comprendere proprio la funzione anche sociale dell'università oltre all'imprendimento proprio della materia.
Sì, Camille, quello che dico io, fare una facoltà universitaria fuorisede significa avere un'accelerazione negli strumenti di autonomia, nelle abilità per essere autonomo che gli altri non hanno. Chi finita la lezione torna a casa, si mangia la pasta asciutta fatta dalla mamma, il pomeriggio studia nella sua cameretta con la mamma che gli porta il tè con i biscotti, è chiaro, un'altra cosa rispetto a chi sta chiuso in un appartamento con altri quattro colleghi, fa una vita anche dal punto di vista dell'esperienza umana molto più ricca, molto più variegata e anche movimentata, ma allo stesso tempo torna con un'altra persona, si toglie di dosso tutto quel fardello di condizionamenti che sono la famiglia, l'ambiente familiare, l'humus ambientale in cui si vive. Grazie Camilla. Fabio, penso sia l'ultimo.
Sì, buongiorno, io sono un docente di tedesco alle scuole superiori a Bologna, volevo riportare un attimo la mia esperienza con le classi. Sicuramente in questo periodo di DAD molti sono facilitati, anche se alcuni soffrono insomma la distanza dall'ambiente classe-scuola, comunque in linea di massima vedo che la maggior parte della classe è contenta quando si ritorna in DAD. Per esempio oggi ho chiesto come si sentissero i ragazzi, visto che torniamo in zona arancione scuro, a rimanere a casa e qualcuno ha risposto siamo contenti, almeno ti si alza un po' la media.
Mi rendo conto, io prima ho dimostrato al professore che su Caterina la Grande potevo rispondergli anch'io nel giro di 20 secondi perché c'era la voce di Wikipedia. È chiaro che è più facile, è chiaro che gli esami dati in queste circostanze sono esami in cui non occorre mettersi il fogliettino nei polsini della camicia, ma sono strumenti molto più facili per rispondere e per eludere la sorveglianza. Passerà questo momento e lo valuteremo, ma questo sarà uno degli strumenti con cui lo valuteremo, questo breve video, questa pièce fantastica della madre, della figlia e del professore. A lunedì.